benché da molti sia considerata una donna bella, mia madre puzza. Da noi se ne parla senza allusioni. Pare trasidi in ta grotta du cane, dice mio padre, uscendo dalla camera da letto alla fine del loro riposo pomeridiano. Si riferisce a un passaggio sotterraneo nella solfatara di Pozzuoli, dove i miasmi di anidride carbonica ristagnano al di sotto del metro di altezza, lasciando indenne l'essere umano, ma soffocando il cane che si avventuri incauto in quel budello. Forse è la vasta cicatrice slabbrata che come un cratere di carne devasta il suo ventre operato dopo la mia nascita a giustificare il marciume che le fermenta dentro ed esala il fetore inconfondibile che rende vana l'ultima risorsa di chi scorreggia, addossare la colpa a un altro. Lei del resto neppure ci prova e a ogni sfiato che l'allerta familiare immediatamente rimarca con risate e schiamazzi, fa sempre seguire una smorfia di rivendicazione soddisfatta, il cui significato è: di questa putredine io mi sono liberata, adesso respiratevela voi. Queste le parole scelte da Antonio Franchini per iniziare il libro Il fuoco che ti porti dentro, pubblicato da Marsilio a febbraio di quest'anno. 222 pagine a definire per negazione il ritratto della madre Angela. Una scrittura precisa, elegante, intensa, tratteggia in modo sempre più nitido, man mano che il libro procede, la figura spigolosa di Angela, che lungi dall'essere la mater dolcissima della poesia di Quasimodo, è una somma inesauribile di difetti, di mancanze e di eccessi. Mi accompagnerà in questa recensione Margherita, una lettrice appassionata. Friccicarella è la prima parola scelta per questa recensione. Sorema era pesante. Io ero friccicarella. Quanto quel friccicarella significhi maliziosa e quanto possa voler dire zoccola è soltanto lei, di volta in volta, a stabilirlo, secondo come le dice la testa, ma anche quando il suo punto di vista appare più libertario o strafottente. Alla fine è sempre condizionato dal moralismo dei tempi suoi. Questo termine così camaleontico, mutuato dal dialetto partenopeo, dal punto di vista lessicale ci fa sentire il substrato culturale su cui si muove Angela. Ma non è solo questo. In questo termine onomatopeico, che significa tutto e niente, è racchiusa l'assoluzione che a se stessa ogni volta concede questa donna che vuole essere diversa dalle altre solo per spirito di contraddizione. Le donne come mia madre, che venivano dalle campagne, da paesi dimenticati e da una miseria ostentata come un certificato di garanzia, tutti gli esseri femminili della mia famiglia materna hanno disprezzato l'amore prima di qualunque altro sentimento, la gentilezza più di qualunque altra virtù, le altre donne assai più di qualsiasi maschio. La seconda parola chiave scelta, ancora una volta, è mutuata dal dialetto partenopeo ed è sgherra.
In un paese in cui ogni famiglia ha il suo soprannome, quelli del ramo di suo padre sono detti sgherri. Sgherri come guardie armate, milizie private, gente a cui non la si fa, prepotenti. Il suono della parola rimanda anche a sgarro, assonante con sbirro, con ferro, evoca qualcosa di marziale, di metallico, di prevaricatore. Angela ripete: «Io so sgherra!» con una stolida fierezza che nemmeno il tempo è riuscito ad affievolire, anzi, gliel'ha accettuata. In questa biografia, che a tratti si intreccia con l'autobiografia dell'autore, colpisce il ritratto tutt'altro che mainstream che viene dato della genitrice. La madre è una figura oscura, pesante, grezza, spigolosa, detestabile, invadente e molesta. Una figura sgherra, appunto, come il soprannome di famiglia preannuncia e come Angela rivendica fieramente di essere. È scontrosa e dura, pronta a condire di maledizioni e di insulti ogni sua frase e ogni suo incontro con l'esterno. Sotto il bagaglio di luoghi comuni, di pregiudizi, che Angela si porta appresso e vomita addosso al mondo in puro gergo napoletano, a momenti traspare però l'altro lato della medaglia. Un intreccio fra bene e male che prende forma nel grande dramma dell'essere al mondo e che Angela, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, quando si avvicina il momento tanto atteso e tanto temuto della morte, trasmette con sempre meno filtri. Gioisce per il fiorire dei fiori davanti alla nuova casa a Milano. Si addolora pensando che poi appassiranno e si chiede continuamente «Perché Sadda morì?». Nasconde poi, dietro al rituale quotidiano del caffè, un nuovo interesse per la salute di questo figlio scrittore, che non ha mai capito fino in fondo. «Faccio caffè, sei nervoso? Come tieni analisi?». Una figura caleidoscopica quella di Angela. Il fuoco che si porta dentro la brucia e la consuma come brucia e consuma quello che la circonda. Una forza prorompente che scuote animosamente le vite dei figli, dei vicini e che attraversa l'Italia da Napoli a Milano, da sud a nord. Legata alla sua terra partenopea, alle sue radici, ai suoi rituali, Angela ama però la Spagna. Si è sempre sentita spagnola, andalusa, ballerina di flamenco. Conserva il desiderio di visitare un giorno questa terra sconosciuta, rinfacciando al figlio di tanto in tanto questo sogno, mai realizzato. «Tu, manco a Spagna, mi hai fatto vedere!» E dove sarà andato a finire questo sogno, ora che questa tanto odiata, ma in un certo qual modo amata madre, è morta? Ci siamo sempre chiesti dove vanno i morti, anche quando lasciano opere e azioni che gli sopravvivono, e un ricordo che si tramanda. Ma dove vanno a finire i sogni dei morti? La ricchezza dei sogni, sognati a tutti coloro che hanno vissuto e sono scomparsi, quei sogni più vasti, più complessi delle loro vite e delle loro opere, tutta quella infinita, confusa materia, subito dimenticata dagli stessi che l'hanno generata, tutta l'inconscia bolla, prodotta dall'umanità, di fantastiche e irrequiete immagini, scoppiate all'alba, diverse per ognuno e ugualmente intricate. Che fine avrà fatto?
Eccola quindi l'ultima parola chiave, forse inaspettata in un libro così impietoso e duro. La parola sogni, quelli di Angela sicuramente, ma anche quelli del figlio Antonio, che non si sa dove vadano a finire quando moriamo, ma che in realtà sembrano giocare a rimpiattino anche nel nostro tempo da vivi, celandosi spesso laddove manco proviamo a guardare. Vi invito a cercarli tra le pieghe più amare del testo, nelle frasi non dette e non scritte o nei chiaroscuri di alcune affermazioni disincantate. Buona lettura e buona vita e buona scelta delle parole con Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini.
Sarà morto e ognuno aspetta giorno. come another. Inte vi kommer att låta. Nåväl, tutto non so. E a sabato.